E invece non era un sogno, ma verissima, indiscutibile realtà. Altrimenti non starei a raccontarla. Ma continuo. Arrivai al passage, che era già tardi, intorno alle 9, e dovetti entrare nella stanza del coccodrillo dal retro bottega, perché quella sera il tedesco aveva chiuso prima del solito. Passeggiava su e giù vestito da casa, una pelandrana vecchia e bisunta, ma con un'espressione 3 volte più soddisfatta di quella che aveva la mattina. Era chiaro che non aveva più paura di nulla e che pubblico molto venuto. La Muttar si presentò più tardi, evidentemente per tenermi d'occhio. Il tedesco continuava a parlottare con lei. Benché il negozio fosse già chiuso, pretese da me il 1/4 rublo per l'ingresso. Quale inutile pignoleria!
Vuoi sempre pagare? Pubblico pagare 1 rublo, voi solo 1/4, perché voi, buono amico di vostro buono amico, e io questo rispetto.
È vivo il mio dotto amico!
Dissi a voce molto alta, avvicinandomi al coccodrillo, nella speranza che le mie parole arrivassero a Ivan Matveich già da lontano e lusingassero il suo amor proprio.
Vivo e vegeto!
Rispose lui come da lontano e come da sotto un letto, anche se ormai gli ero proprio accanto.
Vivo e vegeto, ma di questo parleremo dopo. Come stai?
Quasi fingendo di non aver sentito la sua domanda, cominciai a interrogarlo a mia volta, rapidamente e con affettuosa sollecitudine. Come stava? Cosa faceva? Come si sentiva nel coccodrillo? E in generale, che cosa c'era all'interno del coccodrillo?
Era quanto esigevano l'amicizia e la più elementare cortesia.
Ma lui mi interruppe, capriccioso e stizzito.
«Come va la mia faccenda?»
gridò con la sua solita voce stridula e autoritaria, questa volta estremamente sgradevole. Gli raccontai la mia conversazione con Timofey Semenich, fin nei minimi particolari. E raccontando, cercai di assumere un tono alquanto offeso.
«Il vecchio ha ragione!»
concluse Ivan Matveich, brusco come sempre quando parlava con me.
«Mi piacciono le persone pratiche e non sopporto le smancerie mielose. Sono tuttavia pronto ad ammettere che anche la sua idea della trasferta di lavoro non è del tutto assurda. Sono realmente in grado di riferire molte cose, sul piano scientifico come su quello morale. Ma ora tutto prende un aspetto nuovo e inatteso, e non vale la pena di preoccuparsi soltanto dello stipendio. Ascoltami attentamente. Sei seduto?»
«No, sono in piedi.»
«Siediti su qualcosa, magari sul pavimento, e ascolta con attenzione.»
Presi di malavoglia una sedia e nell'ira la sbattei sul pavimento.
«Ascolta»,
iniziò con tono imperioso.
«Oggi è venuta una marea di gente. Verso sera non c'era più spazio. E così è arrivata la polizia per riportare l'ordine. Alle 8, cioè prima del solito, il padrone ha perfino ritenuto necessario chiudere il negozio e interrompere lo spettacolo per contare il denaro incassato e prepararsi più comodamente alla giornata di domani. So che domani nel negozio si radunerà una moltitudine di visitatori. E dunque c'è da aspettarsi che verranno tutte le persone più colte della capitale. Signore dell'alta società, ambasciatori stranieri, giuristi e così via. Non solo. Comincerà ad arrivare gente anche dalle tante province del nostro impero, smisurato quanto desideroso di conoscere. Insomma, sono sotto gli occhi di tutti. E benché nascosto, primeggio. Ammaestrerò l'oziosa folla. Forte della mia esperienza, diverrò un esempio di grandezza e umiltà di fronte al destino. Sarò, per così dire, una cattedra, dall'alto della quale comincerò a istruire l'umanità. Già soltanto le nozioni di scienza naturale che oggi posso comunicare a proposito del mostro in cui abito sono preziose. E perciò, lungi dal lamentarmi del caso che mi ha recentemente coinvolto, spero fermamente nella più brillante delle carriere.
«Non finirai per annoiarti?» osservai con una punta di fiele nella voce. Più di tutto, mi stizzii che si pavoneggiasse usando quello stile così forbito. Tutto questo mi disorientava. «Ma perché? Perché questo sconsiderato alza tanto la cresta?» bisbigliavo tra me. «Qui c'è da piangere, altro che fare il gradasso!»
«No!»
rispose sempre bruscamente alla mia domanda.
«Perché sono tutto pervaso di grandi idee e soltanto adesso posso meditare a mio agio su come migliorare le sorti dell'intera umanità. Dal coccodrillo adesso verranno la verità e la luce. Inventerò per certo una mia inedita teoria personale delle nuove relazioni economiche e ne andrò fiero, cosa che fino a oggi non ho potuto fare, perché tutto il mio tempo era preso dal lavoro e dalle volgari distrazioni mondane. Confuterò tutto e sarò il nuovo Fourier. A proposito, hai dato i 7 rubli a Timofei Semenich?»
«Sì, certo», risposi, cercando di far capire anche dal tono che avevo pagato di tasca mia.
«Te li restituirò», disse lui con arroganza. «Mi aspetto senza fallo un aumento dello stipendio, giacché chi altri lo merita se non io? La mia utilità è ora infinita, ma veniamo al punto. Moglie?»
«Stai chiedendo, immagino, di Elena Ivanovna?»
«Moglie!»
ripeté questa volta, quasi strillando. Non c'era niente da fare. Rassegnato, ma pur sempre digrignando i denti, raccontai come avevo lasciato Elena Ivanovna. Lui neppure ascoltò fino in fondo.
«Ho dei progetti speciali per lei»,
cominciò impaziente.
«Se io divento famoso qui, voglio che lei sia famosa lì. Scienziati, poeti, filosofi, mineralogisti stranieri e uomini di Stato, dopo aver conversato con me il mattino, la sera frequenteranno il suo salotto. Dalla prossima settimana deve cominciare a ricevere tutte le sere. Il mio stipendio raddoppiato fornirà i mezzi per ricevere, e poiché le spese saranno limitate al solo tè e ai camerieri assunti per poche ore, la questione è risolta. Qui come lì si parlerà di me. Da molto tempo desideravo un'occasione che facesse parlare tutti di me, ma non ci riuscivo. Incatenato com'ero dalla mia modesta importanza e dal mio non alto grado. E ora ci sono riuscito, semplicemente passando attraverso le fauci di un coccodrillo. Ogni mia parola sarà ascoltata, ogni mia sentenza ponderata, tramandata, stampata. Mi farò conoscere. Capiranno finalmente quali talenti hanno lasciato scomparire nelle viscere del mostro. Quest'uomo avrebbe potuto essere un ministro straniero e amministrare un regno, diranno alcuni. E un uomo simile non amministrava un regno straniero, diranno altri. In cosa, ditemi, in cosa sarei peggiore di un qualunque Garnier Pagesic, o come altro si chiama? Mia moglie dovrebbe farmi da pendant. Io ho l'intelligenza. Lei la bellezza e l'affabilità. È tanto bella e per questo è sua moglie, diranno alcuni. È così bella perché è sua moglie, li correggeranno altri. Per sicurezza, comunque, Elena Ivanovna già domani dovrà comprare il dizionario enciclopedico a cura di Andrei Kraevsky, così da poter parlare di qualsiasi argomento. Ma soprattutto, legga l'editoriale politico delle St. Petersburgski Izvestia, comparandolo ogni giorno con quello del Volos. Suppongo che il padrone acconsentirà a portarmi di tanto in tanto, insieme con il coccodrillo, nel brillante salotto di mia moglie. In piedi nella cassa, al centro del magnifico salone, sciorinerò le arguzie che avrò preparato il mattino. All'uomo di Stato confiderò i miei progetti. Con il poeta parlerò in rima. Con le signore sarò divertente e moralmente amabile, del tutto inoffensivo per i loro mariti. A tutti gli altri servirò da esempio di rassegnazione al destino e ai disegni della provvidenza. Di mia moglie farò una brillante dama letteraria. La promuoverò in ogni modo e la presenterò al pubblico. Essendo mia moglie, deve essere colma delle più alte qualità. E se Andrei Aleksandrovich viene giustamente chiamato l'Alfred de Musset russo, lei verrà chiamata la nostra Evgenia Tour russa.
Lo confesso, anche se tutte queste assurdità ricordavano alquanto l'Ivan Matveich di sempre, pensai che avesse la febbre e delirasse. Era il solito Ivan Matveich, quello di ogni giorno, ma come osservato con una lente, ingrandito 20 volte. «Amico mio», gli chiesi, «speri di vivere molto a lungo? Ma in generale, dimmi, ti senti bene? Come mangi? Come dormi? Come respiri? Io ti sono amico e ne converrai. Quanto ti è successo è fin troppo soprannaturale, di modo che la mia curiosità è fin troppo naturale».
«Oziosa curiosità la tua, nulla di più», rispose in tono sentenzioso. «Ma sarai soddisfatto? Chiedi come mi sono installato nelle viscere del mostro? In primo luogo, con mia grande sorpresa, il coccodrillo si è rivelato completamente vuoto. Il suo interno consiste in una specie di enorme sacco vuoto fatto di gomma, come certi articoli che vendono qui a Pietroburgo in via Gorociovaia, in via Morskaya e, se non sbaglio, anche su Voznesetsky Prospect. Altrimenti riflettici, come avrei potuto trovarvi posto?»
«È mai possibile!» gridai con comprensibile stupore. «Davvero il coccodrillo è completamente vuoto?»
«Completamente»,
rispose Ivan Matveich in tono severo e autorevole.
«E con ogni probabilità lo è in base alle leggi della natura stessa. Ha soltanto fauci munite di denti affilati e, oltre alle fauci, una coda notevolmente lunga. Ecco tutto. Nel mezzo, fra le due estremità, c'è uno spazio vuoto rivestito di qualcosa simile al caucciù. Sì, molto verosimilmente, si tratta proprio di caucciù.
E le costole, e lo stomaco, e l'intestino, e il fegato, e il cuore!» Lo interruppi quasi con rabbia.
«Niente, non c'è assolutamente niente del genere, ed è probabile che non ci sia mai stato. È soltanto l'oziosa fantasia di sprovveduti esploratori. Esattamente come si gonfia un cuscino emorroidale, io ora gonfio il coccodrillo con la mia persona. È elastico, oltre ogni immaginazione. Ma tu, se avessi il dono della magnanimità, in quanto amico di famiglia, potresti sistemarti accanto a me, e persino così resterebbe ancora spazio. Sto anche pensando, in caso estremo, di far trasferire qui Elena Ivanovna. Questa vuotezza nella struttura del coccodrillo, del resto, è perfettamente in accordo con le scienze naturali. Supponiamo, infatti, per esempio, che tu debba creare un nuovo coccodrillo. Ti si presenta ovviamente una domanda: qual è la caratteristica principale di un coccodrillo? La risposta è chiara: ingoiare le persone. Come ottenere una struttura che permetta al coccodrillo di ingoiare le persone? La risposta è ancora più chiara: costruendolo vuoto. La fisica ha stabilito da tempo che la natura non tollera il vuoto. Analogamente, l'interno del coccodrillo deve appunto essere vuoto per per non tollerare il vuoto e di conseguenza ingoiare e riempirsi in continuazione di tutto ciò che gli viene a tiro. Ed ecco l'unica ragionevole causa che spiega perché tutti i coccodrilli ingoiano i nostri simili. Non è così nella struttura umana. Più è vuota, per esempio, la testa di un uomo, meno brama di essere riempita. Ed è questa l'unica eccezione alla regola generale. Tutto ciò oggi mi è chiaro come la luce del giorno. A tutto ciò sono arrivato con la mia intelligenza, la mia esperienza, trovandomi, per così dire, nel seno della natura, nel suo alambicco, ascoltando il battito del suo polso. Anche l'etimologia mi dà ragione, perché il nome stesso del coccodrillo ne denota la voracità. Crocodil, coccodrillo, è una parola evidentemente italiana, forse contemporanea degli antichi faraoni egizi, ed evidentemente deriva dalla radice francese croquet, che significa mangiare, sgranocchiare, in genere usare come nutrimento. Tutto questo ho intenzione di esporlo nella mia prima conferenza al pubblico, nel salotto di Elena Ivanovna, quando verrò portato lì nella mia cassa.
Amico mio, non dovresti almeno prendere un lassativo? Esclamai involontariamente. Alla febbre, è in preda alla febbre, ripetevo sgomento fra me.
Sciocchezze,
rispose sprezzante.
E inoltre, nella mia situazione attuale, è del tutto sconveniente. Ero quasi certo, comunque, che avresti parlato di purganti.
Amico mio, ma come ti nutri adesso? Hai pranzato oggi?
No, ma sono sazio, ed è molto probabile che non mangerò più. E anche questo è perfettamente comprensibile. Riempiendo del mio corpo tutto l'interno del coccodrillo, lo sazio per sempre. Ora si può non dargli da mangiare per anni. D'altra parte, sazio di me, lui trasmetterà naturalmente anche a me tutte le linfe vitali del suo corpo. È un po' come certe raffinate coquette che per la notte fasciano di cotolette crude se stesse e tutte le loro forme e poi, dopo il bagno mattutino, appaiono fresche, sode, succose e incantevoli. In questo modo, nutrendo di me il coccodrillo, ricevo in cambio da lui di che nutrirmi. Ne consegue che ci nutriamo a vicenda.
Ma poiché è difficile, persino per un coccodrillo, digerire un uomo come me,
è comprensibile che senta un certo peso sullo stomaco. Stomaco di cui, peraltro, è sprovvisto. Ed è per questo, per non causare al mostro dolori superflui, che raramente mi giro da un fianco sull'altro. E anche se potrei farlo, me ne astengo per umanità. Questo è l'unico svantaggio della mia situazione attuale. E in senso allegorico, Timofei Semenich ha ragione nel definirmi un fanullone. Ma io dimostrerò che anche un fanullone, anzi di più, che soltanto un fanullone può capovolgere le sorti dell'umanità. Tutte le grandi idee, così come le tendenze dei nostri giorni e delle nostre riviste, è evidente, sono nate da poltroni nulla facenti, come sono io adesso. Ecco perché li chiamano filosofi da poltrona. Io però me ne infischio. Ora inventerò tutto un sistema sociale.
Non puoi immaginare quanto sia facile. Basta ritirarsi da qualche parte, lontano.
O almeno finire in un coccodrillo. Chiudere gli occhi.
Ed ecco che, ipso facto, inventi tutto un paradiso per l'intera umanità.
Ho già inventato 3 sistemi da quando poco fa tu e mia moglie ve ne siete andati. E ora ne sto elaborando un quarto. È vero, prima bisogna confutare tutto.
Ma è così facile confutare tutto dall'interno di un coccodrillo.
Di più, è come se da dentro il coccodrillo si vedesse tutto più distintamente.
Ci sono, tuttavia, alcuni inconvenienti nella mia situazione, seppur minori. L'interno del coccodrillo è un po' umido. Tutto sembra ricoperto di una specie di muco. E per di più, si sente ancora odore di gomma, esattamente come quello delle mie galosce dell'anno scorso. Questo è tutto. Non ci sono altri problemi.
Ivan Matveich, lo interruppi. Sono tutti prodigi che stento a credere. Davvero, davvero hai intenzione di non mangiare per tutta la vita?
Di quali stupidaggini ti preoccupi, testa futile e oziosa? Io ti parlo di grandi idee, tu? Sappi, dunque, a saziarmi bastano le grandi idee che illuminano la notte intorno a me. Tuttavia, il buon padrone della bestia e la sua generosa Mutter poco fa hanno deciso tra loro che ogni mattina infileranno nelle fauci del coccodrillo un piccolo tubo ricurvo di metallo, come una specie di zufolo, attraverso il quale potrò ingerire caffè o brodo con un po' di pane bianco ammollato. Lo zufolo è stato già ordinato in un negozio qui vicino, ma io trovo che sia un lusso superfluo. Quanto a vivere, spero di vivere almeno 1000 anni, se è vero che i coccodrilli vivono così a lungo. E già che me l'hai ricordato, domani informati su questo argomento, consultando un qualsiasi libro di storia naturale, perché potrei essermi sbagliato e aver confuso il coccodrillo con un altro animale fossile. Una sola considerazione mi turba un po'. Poiché sono vestito di panno e ho gli stivali, il coccodrillo non può digerirmi, è ovvio. Per di più sono vivo, e quindi con tutta la mia volontà mi oppongo a essere digerito, poiché è chiaro che non voglio diventare ciò in cui si trasforma ogni cibo. Per me sarebbe troppo umiliante. Ma ho paura di una cosa. Da qui a 1000 anni... la stoffa del mio cappotto, purtroppo di manifattura russa, potrebbe decomporsi. E allora, rimasto senza vestiti, nonostante tutta la mia indignazione, potrei cominciare a essere digerito. E anche se di giorno non lo permetterò e lo impedirò a ogni costo, di notte, mentre dormo, quando la volontà dell'uomo si invola, potrebbe toccarmi l'umiliantissimo destino di una patata, di una frittella, di una fetta di vitello. Tale idea mi fa andare su tutte le furie. Già soltanto per questo motivo le tariffe doganali dovrebbero essere cambiate e andrebbe incoraggiata l'importazione delle stoffe britanniche. Sono più robuste e di conseguenza resisteranno più a lungo all'azione della natura nel caso che uno finisca in un coccodrillo. Alla prima occasione metterò a parte del mio pensiero qualcuno degli uomini di governo e anche i commentatori politici dei nostri quotidiani pietroburghesi. Che lo strombazzino! Spero che adesso non facciano tesoro di questo soltanto. Prevedo che ogni mattina sarà una folla intera, armata delle monetine da 25 copechi fornite dalle redazioni, ad assieparsi intorno a me per conoscere la mia opinione sui dispacci del giorno precedente. In breve, l'avvenire mi si presenta nella luce più rosea.
Alla febbre, sussurravo tra me e me. E la libertà, amico mio, chiesi, desiderando conoscere a fondo il suo pensiero. Sei in prigione, per così dire, mentre un uomo deve godersi la propria libertà.
Sei uno stupido,
rispose.
Sono le creature selvagge quelle che amano l'indipendenza, mentre i saggi amano l'ordine, ed è proprio l'ordine che manca.
Ivan Matveich, ti prego, abbi pietà di me.
Sta zitto e ascoltami,
gridò, infastidito che lo avessi interrotto.
Il mio spirito non si è mai librato tanto in alto come adesso. Una sola cosa temo nel mio angusto rifugio: la critica letteraria delle riviste e i fischi dei nostri giornali satirici. Temo che i visitatori frivoli, gli sciocchi, gli invidiosi e in generale i nichilisti mi deridano. Ma prenderò delle misure. Non vedo l'ora di sentire i giudizi del pubblico domani. E soprattutto di conoscere l'opinione dei giornali. Dei giornali, informami subito domani.
Va bene, ti porterò un mucchio di giornali.
Domani è ancora troppo presto per conoscere i giudizi dei giornali, perché li pubblicano solo 3 giorni dopo. Ma d'ora in poi vieni a trovarmi ogni sera, dall'entrata di servizio in cortile. Ho intenzione di impegnarti come segretario. Tu mi leggerai giornali e riviste. Io ti detterò i miei pensieri e ti affiderò delle commissioni. Soprattutto non dimenticare i dispacci. Che ogni giorno siano qui da me tutti i dispacci dall'Europa. Ma basta così. Probabilmente ora hai sonno. Va a casa e non pensare a quello che ho detto sulla critica. Non ne ho paura, perché essa stessa si trova in una situazione critica. Basta essere saggi e virtuosi per essere sicuramente innalzati su un piedistallo. Se non Socrate, almeno Diogene, oppure tutti e due insieme. Ecco chi sarò in futuro per l'umanità.
Così, con leggerezza e molesta insistenza, vero è che aveva la febbre, Ivan Matveich si affrettava a esprimersi davanti a me, simile a quelle donnette dal carattere debole, incapaci di mantenere un segreto. E poi, tutto quello che aveva detto a proposito del coccodrillo mi era sembrato molto sospetto. Come può un coccodrillo essere completamente vuoto? Scommetto che si trattava di una smargiassata detta per vanità e in parte per umiliarmi. È vero che era un uomo malato e che i malati bisogna accontentarli, ma, lo confesso apertamente, non ho mai potuto soffrire Ivan Matveich. Per tutta la vita, fin da bambino, ho desiderato liberarmi della sua tutela senza mai riuscirvi. 1000 volte sono stato sul punto di rompere con lui definitivamente, ma ogni volta mi sentivo di nuovo attratto da lui, come se continuassi a sperare di dimostrargli qualcosa, di vendicarmi per non so cosa. Davvero strana questa amicizia. Posso dire con certezza che al 90% gli ero amico per astio. Questa volta però ci salutammo con una certa emozione. Vostro amico, uomo molto intelligente, mi disse sottovoce il tedesco, accingendosi ad accompagnarmi. Per tutto il tempo aveva ascoltato attentamente la nostra conversazione.
A proposito, gli dissi, non vorrei dimenticarmi. Quanto chiedereste per il vostro coccodrillo, se a qualcuno venisse in mente di comprarlo?
Ivan Matveich aveva sentito la domanda e aspettava con curiosità la risposta. Era chiaro, non voleva che il tedesco chiedesse troppo poco. Quantomeno, dopo la mia domanda, aveva emesso una specie di grugnito. Dapprima il tedesco non volle neanche sentir parlare di vendita e addirittura si infuriò.
«Nessuno potersi permettere comprare mio privato coccodrillo!»
gridò con rabbia, arrossendo come un gambero bollito.
«Io mai vendere mio coccodrillo! Per 1.000.000 talleri non vendo mio coccodrillo! Oggi io ho preso dal pubblico 130 talleri, 10.000 prendo domani, poi 100.000 talleri ogni giorno! Io no vendo!»
Ivan Matveich, dal piacere, si mise perfino a ridacchiare. A malincuore, in tono freddo e giudizioso, stavo compiendo il mio dovere di vero amico, diedi a intendere a quello strampalato tedesco che i suoi calcoli non erano del tutto giusti. E se davvero avesse raccolto 100.000 talleri al giorno, in 4 giorni sarebbe andata da lui tutta Pietroburgo. Dopodiché, di conseguenza, non avrebbe più incassato un solo tallero. Dissi che della vita e della morte è padrone solo Dio. Che un giorno o l'altro il coccodrillo poteva scoppiare, oppure Ivan Matveich ammalarsi e morire, e così via. Il tedesco si fece pensieroso Io prendo a lui gocce in farmacia, disse dopo averci riflettuto. E vostro amico no a morire.
Le gocce va bene, dissi, ma considerate anche che potrebbe esserci un procedimento giudiziario. La moglie di Ivan Matveich può esigere la restituzione del suo legittimo sposo. Voi volete arricchirvi, capisco, ma intendete forse dare una qualche pensione a Elena Ivanovna?
No, io no intendere, rispose con fermezza e severità il tedesco.
No, no pensione,
gli fece eco la Mutter quasi con rabbia. E allora non sarebbe meglio intascare subito qualcosa, una somma ragionevole ma sicura e di tutto rispetto, invece che fare un salto nel buio? Considero mio dovere aggiungere che non ve lo chiedo solo per oziosa curiosità. Il tedesco prese da parte la Mutter e si appartò con lei per consigliarsi, nell'angolo dove c'era l'armadio con la scimmia più grande e mostruosa della sua collezione.
«Ora vedrai»,
mi disse Ivan Matveich.
«Quanto a me, in quel momento ardevo dalla voglia di pestare, in primo luogo il tedesco, in secondo luogo, e ancora più violentemente, la Mutter». E in terzo luogo, lui a sangue, Ivan Matveich, per la smisuratezza del suo ego. Ma tutto questo era nulla in confronto alla risposta dell'avido tedesco. Dopo essersi consigliato con la Mutter, per il suo coccodrillo chiese 50.000 rubli in biglietti dell'ultimo prestito nazionale, con lotteria. Una casa di pietra con annessa farmacia in via Gorociovaia, e per giunta il grado di colonnello russo.
«Vedi!»
gridò trionfalmente Ivan Matveich.
«Te lo dicevo!»
A parte il suo ultimo, delirante desiderio di essere nominato colonnello, ha assolutamente ragione, perché comprende appieno il valore attuale del mostro che esibisce. Il principio economico, prima di tutto!»
«Ma per cortesia!» gridai furioso al tedesco. «Perché mai dovrebbero farvi colonnello? Quali gesta eroiche avete compiuto? In quale servizio vi siete distinto? Quale gloria militare avete conseguito? Ma vi rendete conto che siete pazzo?»
«Pazza?» esclamò offeso il tedesco.
«No, io essere uomo molto intelligente, e tu molto stupido. Io meritare colonnello perché mostrato coccodrillo con dentro Ofrat vivo. E un russo non può mostrare coccodrillo con dentro Ofrat vivo. Io molto intelligente e molto voglio essere colonnello.
Addio, Ivan Matveich!» gridai, tremando di rabbia. E quasi di corsa mi precipitai fuori dalla stanza del coccodrillo. Sentivo che ancora un minuto e non avrei più potuto rispondere delle mie azioni. Le assurde speranze di quei due idioti erano intollerabili. L'aria fredda mi rinfrescò e placò alquanto la mia indignazione. Alla fine, dopo aver sputato energicamente a destra e a sinistra una quindicina di volte, presi una carrozza a Nolo. Arrivato a casa, mi spogliai e mi buttai sul letto. Più di tutto, mi indispettiva essere finito a fargli da segretario. Ora, mi toccava morire di noia lì, da lui, ogni sera, compiendo il mio dovere di vero amico. Ero pronto a picchiarmi per questo, e difatti, dopo aver spento la candela ed essermi avvolto nella coperta, mi diedi qualche pugno sulla testa e in altre parti del corpo. Questo mi procurò un po' di sollievo e finalmente, essendo molto stanco, mi addormentai di un sonno abbastanza profondo. Tutta la notte non sognai altro che scimmie, ma prima dell'alba mi apparve in sogno Elena Ivanovna.